ad alta voce.
Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
A novembre la neve era già alta. A ogni nevicata dovevamo alzare le trincee e le feritoie fino al livello della neve. Era arrivato il nuovo comandante d'armata. Si parlava di azioni prossime. Giornalmente il genio costruiva ponti portatili e scale e noi ci esercitavamo con essi. I ponti fatti di rami intrecciati avrebbero dovuto servire per passare sopra i reticolati. Le scale di legno lunghe 6-8 metri avrebbero dovuto consentire la scalata alle trincee nemiche che nel settore di destra gli austriaci avevano sulle rocce. Ponti e scale erano gli argomenti, le beffe del giorno, della notte, l'azione sembrava prossima. La mia compagnia era in linea sull'estrema destra del settore in cui era maggiore la distanza tra trincee nostre e austriache. A destra erano i roccioni grandi, a sinistra la vallata stretta, quasi spoglia di alberi. A destra, a sinistra, le trincee si avvicinavano, nel mezzo si allontanavano fino a distare dall'altra 200-300 metri. In quel tratto, nel mezzo, erano gli austriaci a dominare noi altri, una trentina di metri più in basso. Il comando di battaglione mi aveva mandato in linea il soldato Marrasi Giuseppe. Marrasi Giuseppe, punito con 15 giorni di rigore e assegnato alla mia compagnia. Per sottrarsi alla vita di trincea, aveva dato a intendere di conoscere il tedesco. Marrasi Giuseppe era stato mandato tempo prima a una stazione di intercettazione telefonica. Scoperto che non sapeva la lingua, era stato punito, rimandato al battaglione. Dopo Montefior, per quanto appartenesse alla nona compagnia, non l'avevo più visto. Lo assegnai al secondo plotone, prese subito servizio perché la prigione non si scontava in trincea, si faceva solo la ritenuta sul soldo. La notte, durante un'ispezione in linea, la mia attenzione venne attirata dalla conversazione che si svolgeva nel ricovero del secondo plotone, 20-30 metri dietro le trincee. Mi avvicinai. I soldati fumavano, chiacchieravano sottovoce intorno alle stufe. Il plotone non aveva ufficiale. È il sottufficiale che lo comandava, il sergente Cosello. Era il solo che non parlasse. Seduto a gambe incrociate con una pipa di terracotta, dal cannello smisuratamente lungo, fumava e ascoltava. «Io sono nato di venerdì», diceva un soldato, «ed è evidente che non dovevo aver fortuna. Il giorno stesso mia madre morì. Il giorno in cui mi han chiamato sotto le armi era di venerdì. Venerdì, il giorno del mio primo combattimento. Quando sono stato ferito la prima volta era un venerdì. È venerdì quando sono stato ferito la seconda volta. Vedrete che mi uccideranno un venerdì. Scommetto che l'azione sarà per questo venerdì prossimo». «Io sono nato di domenica», diceva un altro. «E non ho mica avuto più fortuna di te. Mia madre è morta 6 mesi dopo, il che non costituisce una grande differenza. Mio padre si è dovuto sposare per allevarmi, perché con la sua giornata non poteva pagarmi una balia. Ma la matrigna mia mi batteva come un materasso. È il mio primo ricordo d'infanzia. La vita che ho fatto dopo io non l'augurerei a un cane. Poi è venuta la guerra. Quando la granata mi è scoppiata tra le gambe, vi ricordate? Chi c'era? Io c'ero. Era di domenica. Io te lo regalo volentieri il mio giorno di festa. Marrasi, tu quando sei nato?» Marrasi non rispose. «Se esiste nella settimana un giorno che porta fortuna, certamente tu sei nato quel giorno lì. Di la verità. A quanti combattimenti hai preso parte, Marrasi? Con un pretesto o l'altro li hai evitati tutti». Marrasi si difese attaccando. «Chi mi dà mezzo sigaro?» «Ya, mezzo sigaro, ya, ya, camarad, mezzo sigaro». Si scherzava sul suo tedesco e non gli si dette il sigaro. «E quella fucilata alla mano? Ah, che fucilata intelligente! Come hai fatto a spararla, Marrasi? E quando fosti fatto prigioniero? Ah, poca fortuna! Quella volta avesti poca fortuna!» E i compagni ridevano. Il sergente impassibile fumava la pipa. Io mi dimenticai di Marrasi. Il giorno dopo ero nel mio baracchino, facevo dei disegni richiestimi dal comando di battaglione. Potevano essere le 2 del pomeriggio. Dalla trincea della compagnia partì un grido d'allarme, seguito da colpi di fucile. Immediatamente tutta la linea aprì il fuoco. In 4 salti fui alla trincea. I soldati correvano alle feritoie. In mezzo alla piccola vallata, oltre la linea dei nostri reticolati, il soldato Marrasi, le gambe affondate nella neve, le mani in alto, senza fucile, stentatamente avanzava verso le trincee nemiche. Sul frastuono dei colpi si levava la voce da baritono del sergente Cosello: «Sparate sul disertore!» La trincea nemica taceva. Dovetti correre al telefono in trincea. Il comandante di battaglione mi chiamava per aver la spiegazione di quanto accadeva. Parlava eccitato. «Che c'è? Che c'è? Devo mandare rinforzi!» Lo rassicurai. «Ma no, è un soldato che sta passando al nemico, da solo, senza armi, e la nostra compagnia tira su di lui. Gli austriaci, per non spaventarlo, non sparano.» Un disonore simile sul battaglione, lo so. Lo so, non lo stia a raccontare a me. Che ci posso fare? Me lo rimandi indietro, vivo o morto. Guardi, vivo sarà difficile. Sparano tutti su di lui. Tanto meglio. Meglio morto. Me lo mandi morto. Sta bene. Posso andare? Sì, vada pure, ma mi dia le novità al più presto. Io ritornai alla feritoia. Al fuoco della compagnia s'era aggiunto quello delle 2 mitragliatrici del battaglione. Marrasi continuava ad avanzare, ma con molta difficoltà. Superata la vallata, il terreno era ripido, la neve sempre alta. Io mi stupivo che egli non fosse ancora caduto, quando mi accorsi che dietro di lui, a 50 metri, anch'egli sprofondato nella neve, camminava il sergente Cosello. Impugnava il fucile con 2 mani e a ogni passo tirava un colpo su Marrasi, ma questi non cadeva. Con tutta la mia voce ordinai al sergente di rientrare in trincea. Il sergente si fermò. Era in piedi, in mezzo alla vallata. Io temevo che gli austriaci tirassero su di lui. Ripetei l'ordine. Gli austriaci non sparavano. Egli si voltò e mi gridò: «Signor sì». Aveva le gambe sepolte nella neve. Da fermo puntò lungamente e sparò tutto il caricatore sul disertore. Questi cadde, si rovesciò sulla neve. Io lo credetti colpito, ma dopo qualche istante si rialzò e riprese ad avanzare. Tutta la linea continuava a sparare su di lui. Marrasi camminava. Anche il sergente, che era un tiratore scelto, l'aveva sbagliato. Ho sempre notato che nei momenti di eccitazione i soldati guardano e sparano ad occhi aperti, senza puntare. Il sergente rientrò e venne da me coperto di sudore, parlava a fatica. Che vergogna, che disonore. Il secondo plotone è disonorato. Il secondo plotone era disonorato. La compagnia era disonorata, il battaglione era disonorato. Tra poco si sarebbero considerati disonorati il reggimento, la brigata, la divisione, il corpo d'armata e con ogni probabilità tutta l'armata. Marrasi continuava ad avanzare. Il piantone, al telefono, venne di corsa per dirmi che il comandante di battaglione mi chiamava nuovamente perché il comandante di reggimento voleva essere messo al corrente. «Rispondi che sono in trincea, che non mi posso allontanare, che verrò tra poco». il piantone disparve. Marrasi si allontanava sempre più da noi. Gli austriaci avevano due sbarramenti di reticolati di fronte alle loro trincee. Egli era arrivato al primo. La neve lo copriva pressoché interamente. Ma l'ostacolo era egualmente insormontabile. Si aggrappò ai fili, li scosse, tentò di scavalcarli, ma inutilmente capì che non sarebbe potuto passare. Scoraggiato, si fermò un istante, si strinse la testa con le mani. Sembrava che gli mancasse ormai la forza di continuare. Fece qualche passo, attorno allo stesso punto, disperato. Così egli girava intorno a se stesso, sperduto ma invulnerabile, sotto il tiro dei nostri. Marrasi si riprese e risolutamente camminò verso un albero che era a pochi metri da lui. Questo era lungo la linea dei reticolati. Al di fuori, verso di noi, e gli austriaci vi avevano appoggiato un cavallo di Frisia dall'altra parte. Marrasi si slacciò il cinturone che aveva ancora alla cintola, con due giberne. Agilmente si arrampicò sul tronco, non era più impacciato. Era già a qualche metro da terra. Dall'alto spiccò un salto e sprofondò nella neve al di là dei reticolati. Il primo sbarramento era passato. I nostri sparavano sempre, gli austriaci tacevano. Il piantone al telefono venne un'altra volta. Il comandante del battaglione, assillato dalle richieste del comandante di reggimento, il quale a sua volta, assediato in permanenza dal comandante di brigata, mi chiedeva insistentemente all'apparecchio. Lo rinviai, urlando: «Tira una fucilata sul filo telefonico, poi va dal comandante di battaglione e informalo che la linea è interrotta». «Signor sì, hai capito bene?» «Signor sì». Fra le tante fucilate e i tiri di mitragliatrici, Marrasi riprese ad avanzare. L'ultimo tratto, il più ripido, era il più faticoso. La trincea nemica era a pochi metri. Da una grande feritoia una mano gli faceva segni di richiamo. Egli si diresse alla feritoia. I nostri tiratori scelte di bombe Benaglia a fucile sembravano averlo sotto il loro tiro. Lo scoppio di una bomba lo investì. Egli cadde, ma si rialzò subito dopo. Nel settore il fuoco era diventato generale. Dalla compagnia si era propagato a tutto il battaglione, ai battaglioni laterali, fino a Monte Interrotto, fino alla Valdassa. Tutti sparavano, i nostri, gli austriaci. Sembrava che tutto il corpo d'armata fosse impegnato in combattimento. Solo le trincee del costone, davanti a noi, tacevano sempre. Marrasi era sotto l'altro sbarramento di reticolati, a non più di 2 metri dalla trincea austriaca, dalla grande feritoia. Qualcuno doveva parlargli in italiano, perché mi parve che una conversazione si svolgesse tra lui e la trincea. Egli cadde. Mentre toccava il reticolato, cadde. Rimase immobile, gambe affondate nella neve, busto piegato, braccia, mani tese. Sul bersaglio, ormai inanimato, il fuoco di tutta la nostra trincea infuriava, come prima. Ci volle del tempo prima che riuscissi a far cessare il fuoco nel nostro settore, e quando cessò, continuò a lungo nei settori laterali. Il telefono era stato interrotto e comunicai per iscritto la novità al comando di battaglione. Dovetti resistere fino a sera agli ordini del comandante di reggimento, che esigeva facessi uscire una pattuglia comandata da ufficiale per ritirare il cadavere e lavare così l'onta del reggimento. Il colonnello finì per venire in linea ad accertarsi personalmente dell'esecuzione dell'ordine, ma la situazione non mutava per questo. Il cadavere era sempre là, a 300 metri da noi e a 2 metri dal nemico, ed era giorno. E il colonnello insisteva, e io, visto vano ogni altro argomento, trovai un rifugio letterario. Fresco delle letture dell'Ariosto, citai con tutta serenità l'episodio di Cloridano e Medoro, che sarebbe pensier non troppo accorto perder dei vivi per salvare un morto. Il colonnello mi rispose secco, infliggendomi gli arresti, ma la pattuglia non uscì. Calata la sera, al primo razzo che tirammo, ci accorgemmo che il corpo di Marrasi era scomparso. L'azione delle scale e dei ponti fu rinviata. Il sopravvenire dell'inverno avevamo iniziato i turni delle licenze. 15 giorni da passare nelle nostre famiglie ci sembravano una felicità senza eguale. Avellini ed io eravamo i più anziani del battaglione e saremmo dovuti partire con i turni dei primi ufficiali. Ma l'azione delle scale e dei ponti, sospesa più volte, era ancora in preparazione e il colonnello ci tratteneva al reggimento. Io, inoltre, dovevo far coincidere la mia licenza con quella di mio fratello, soldato in un reggimento di fanteria nella Carnia, poiché avevamo ottenuto di poter partire insieme. Ma a così grande distanza era difficile mettersi d'accordo. Per Natale eravamo ancora in trincea. Gli austriaci normalmente rispettavano le ricorrenze delle feste religiose. Per le grandi solennità essi non sparavano in trincea, e anche la loro artiglieria taceva, ma questa volta i nostri posti d'ascoltazione erano riusciti a intercettare un fonogramma nemico in cui si parlava di una mina che sarebbe dovuta brillare per Natale a mezzanotte. Quella mina noi la ritenevamo scavata nella roccia sotto le nostre trincee all'estrema destra del settore. I nostri apparecchi avevano percepito il rumore della perforazione fin da ottobre, e i comandanti erano costantemente preoccupati. Se le nostre posizioni fossero saltate in quel punto, gli austriaci, sfruttando la sorpresa, avrebbero interrotto con le linee le nostre comunicazioni e occupato il punto dominante della vallata che congiungeva le due divisioni. Il fianco destro della brigata nostra sarebbe stato completamente scoperto. Il nostro battaglione conosceva più che gli altri quelle posizioni, e il comando del reggimento ordinò che due compagnie, la nona di Avellini, la decima, la mia, rimanessero in linea la notte di Natale. Il reggimento riceveva il cambio proprio quella notte. Le nostre due compagnie avrebbero dovuto assicurare la continuità del servizio nel punto più delicato in cui i nuovi reparti si sarebbero trovati impreparati. Il reggimento scese a riposo a Campomulo dopo l'imbrunire. La nona occupò il settore della mina. La mia fu posta di rincalzo per essere pronta a contrattaccare dopo lo scoppio. Solamente noi ufficiali eravamo a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto. I soldati rimpiangevano solo di essere dovuti rimanere in linea mentre il resto del reggimento passava il Natale a riposo. Una larga distribuzione di cioccolato e cognac aveva suscitato qualche sospetto che fu dissipato dalla considerazione che questo fosse un compenso dovuto all'eccezionale servizio natalizio. Prima di portarsi sulla mina, Avellini mi consegnò un pacchetto di lettere sigillato. L'eleganza del pacchetto, il tenue profumo che ne sprigionava, rivelavano chiaramente la loro provenienza. Io non sapevo niente di preciso, ma non ignoravo che Avellini era innamorato di una signorina. Quelle dovevano essere le lettere che ne aveva ricevuto. Con un sorriso che voleva coprire il lieto segreto, mi disse: «Non si tratta di una questione importante, anzi, non è una questione di servizio, ma se se stanotte rimango sepolto dalla mina, tu farai giungere questo pacchetto alla persona di cui troverai l'indirizzo, levando la prima busta sigillata. Io non volevo rivolgergli delle domande. Non volevo apparire indiscreto, ma soprattutto temevo di vedere con una risposta precisa distrutta una speranza che anch'io alimentavo in mezzo alle molte preoccupazioni e ai dubbi. Quella che la signorina di cui ero incaricato di custodire le lettere non fosse la stessa alla quale io pensavo da tanto tempo. Noi l'avevamo conosciuta insieme, Avellini e io, nel mese di settembre a Marostica, vicino a Bassano. Eravamo stati mandati in quella cittadina per un incarico di servizio mentre il reggimento era a riposo intorno a Gallio. Le eravamo stati presentati da un ufficiale amico della sua famiglia. Io ne ero rimasto vivamente colpito e speravo d'aver suscitato in lei lo stesso interesse. Anzi, mi sembrava di esserne sicuro, ma Avellini l'aveva anche potuta rivedere da solo. E poiché il mio pensiero correva spesso a quella casa, il dubbio che Avellini fosse il preferito mi perseguitava. Avevo più volte deciso di parlargliene, ma non avevo osato. La sera, mentre Avellini mi lasciava il pacchetto nelle mani, si allontanava per salire in linea, non seppi resistere, gli chiesi: «È bionda?» Mi accennò di sì. «È bella?» «Bellissima», rispose socchiudendo gli occhi. Io non ardii di chiedergli di più, ma pensavo perché doveva essere proprio lei. Non è possibile si trattasse di un'altra donna. Certo, certo, era possibile.
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.